Radio 3 Scienza.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 Scienza da Pier Giorgio Di Freddi, il quale ce l'ha fatta per un pelo perché quest'oggi ero in ritardo, ma sono riuscito ad arrivare, vorrei dire quasi miracolosamente, se la parola non stesse proprio nel mio vocabolario, in studio. Ed eccomi qua per la nostra terza puntata di queste conversazioni in questa settimana in onore di Charles Darwin, che ha compiuto 200 anni lo scorso 12 febbraio, cioè la scorsa settimana. In queste conversazioni stiamo cercando di portare in studio con noi per raccontare vari aspetti della vita di Darwin e delle sue opere personaggi che arrivano da mondi differenti. Ieri abbiamo sentito ad esempio Michele Luzzatto, che era un editor delle Einaudi, che a sua volta aveva scritto una preghiera darwiniana. L'altro ieri abbiamo sentito Cirberto Corbellini, che è uno storico della medicina. Oggi invece abbiamo insieme a noi in studio la professoressa Irene Bozzoni, che insegna biologia e lavora, tra l'altro, ricercatrice di biologia molecolare all'Università della Sapienza di Roma. Ora, avendo a disposizione un esperto, diciamo così, che, tra virgolette, si sporca le mani con le questioni scientifiche e non soltanto ne parla come spesso facciamo noi, io poi sono un matematico, naturalmente queste cose le guardo dal di fuori, vorrei approfittare di lei, se così posso, perché spesso arrivano in studio degli SMS che cercano di contrastare o perlomeno di chiedere a proposito dell'evoluzionismo com'è la questione dell'origine della vita, perché forse si fa un po' di confusione. Naturalmente il titolo dell'opera principale di Darwin, l'abbiamo già detto più volte, ma continuiamo a ricordarlo perché poi in fondo la speranza nostra è anche che alla fine gli ascoltatori affrontino direttamente questo testo fondamentale di divulgazione e di ricerca scientifica, che è l'origine delle specie. Però evoluzionismo significa per l'appunto evoluzionismo, cioè si parte da qualche cosa e poi ci si muove in qualche direzione. Molti SMS però e molte domande appunto vertono invece sull'origine della vita. Ora dovremmo forse dire con la nostra ospite subito, che anzitutto saluto, che in fondo l'obiettivo di Darwin non era e non è mai stato quello di spiegare l'origine della vita, però il problema esiste e vorrei sapere come lo affronta per esempio oggi la scienza e fino a che punto ci si può spingere all'indietro, oltre anche quel primo organismo da cui poi, come Darwin ha scritto meravigliosamente soprattutto nella conclusione dell'origine delle specie, da cui, dicevo, si sono poi evolute tutte le forme viventi. Quindi com'è nata la vita? Possiamo dire qualche cosa di scientifico al proposito?
Certo, intanto ricordiamo che stiamo parlando di un contributo che viene da settori della scienza che riguardano la genetica, la biologia molecolare, ovvero le molecole che sono alla base della vita, gli acidi nucleici, il DNA, i geni, che oramai sono entrati un po' nel nostro linguaggio di tutti i giorni. Sappiamo che quello che siamo è codificato nel nostro DNA, nel nostro genoma, in ogni singolo gene che costituisce il nostro materiale ereditario. E la genetica, per l'appunto, si è associata e ha evoluto i concetti di Darwin in maniera molto moderna negli ultimi 50 anni. Il nostro dipartimento, per esempio, è proprio un dipartimento di genetica che studia appunto le basi molecolari della vita, è dedicato, intitolato proprio a Charles Darwin. E quindi per dire che il legame è molto stretto e molto netto. Poi magari vedremo anche i contributi che la genetica e la biologia molecolare hanno dato alla fortificazione, all'evoluzione delle teorie evolutive di Charles Darwin. Ma per quello che riguarda l'origine della vita, che è sicuramente una delle domande che ha affascinato da sempre i biologi e non solo i biologi, su l'origine della vita, quale sia stata la prima molecola, quali siano state le prime forme che poi hanno permesso l'evolversi del vivente così come lo vediamo oggi, ci sono stati negli ultimi 30 anni sicuramente molte novità, e le grandi novità vengono da questo fatto. Studiando all'interno della cellula delle funzioni molto antiche, quelle che sono stati considerati dei fossili molecolari molecolari, quindi possiamo fare una forma di archeologia molecolare e cercare nella cellula delle funzioni che possano ricordare funzioni veramente molto antiche, molto ancestrali, per esempio caratteristiche dei primi organismi viventi. Bene, facendo questa analisi, ricercatori molto dotati si sono imbattuti in caratteristiche molto strane di una molecola che è all'interno delle nostre cellule, l'RNA. Parliamo sempre di DNA, che è il costituente fondamentale dei nostri geni, si parla molto meno dell'RNA, però questa molecola, il cugino povero, per tanti anni considerato cugino povero del DNA, e negli ultimi 30 anni è diventato invece un protagonista molto più importante. Perché? Non solo perché svolge funzioni rilevanti all'interno della cellula, quale quella di decodificare il messaggio dal DNA fino alle proteine, ma perché appunto studiando alcune di queste molecole un po' stranuzze all'interno delle cellule si è scoperto che l'RNA ha delle funzioni veramente particolari. Quali funzioni? Non solo quelle di fungere, l'RNA è un acido nucleico, è simile al DNA e quindi come il DNA può essere ricopiato in molecole complementari a se stesso e quindi perpetuare l'informazione secondo il principio del concetto di stampo che è implicito nella struttura del DNA, è quello che permette alle nostre cellule di avere delle informazioni simili a quelle delle cellule genitrici. Bene, l'RNA quindi non è solo un acido nucleico, non è solamente una molecola in grado di essere ricopiata e di riprodurre molecole uguali a se stesse, ma è anche una molecola che ha funzioni vere e proprie, così come nelle nostre cellule hanno funzioni le proteine, gli enzimi. Questa doppia capacità dell'RNA di poter svolgere funzioni enzimatiche e di avere intrinsecamente il concetto di stampo erano proprio le caratteristiche che si andavano cercando per una per definire la molecola che era alla base dell'origine della vita. La prima molecola doveva essere in grado non solo di replicare se stessa e quindi di colonizzare, di mantenersi nell'ambiente, ma anche di svolgere delle funzioni. Questo non era possibile, non era una caratteristica attribuibile né al DNA, che può solo replicare se stesso e non svolgere funzioni da vera e propria molecola enzimatica, così come le vediamo adesso nelle nostre cellule, né le proteine, che invece hanno funzioni enzimatiche, ma non hanno sicuramente intrinsecamente il concetto di stampo. Quindi né il DNA né le proteine avevano le caratteristiche necessarie per quello che doveva essere una prima molecola vivente. La prima molecola vivente doveva essere in grado di riprodursi, di colonizzare l'ambiente biotico nel quale si era formata e di cominciare a svolgere delle primordiali funzioni. Bene, si è scoperto negli anni 80 che l'RNA aveva ambedue queste caratteristiche, ovvero che l'RNA era in grado di poter replicare se stesso, quasi come quello che in una cellula odierna fa una proteina, un enzima, e al tempo stesso, appunto, replicando se stesso, di mantenere l'informazione genetica. Da questo, da queste prime osservazioni sono state fatte negli anni tantissimi esperimenti a supporto di questa ipotesi e quindi si è coniato il termine che è stato coniato da Walter Gilbert nel 1986 di un mondo RNA, quindi un mondo precedente a quello che vediamo adesso le nostre cellule, dove le funzioni sono specializzate e distinte nel DNA che porta l'informazione, l'RNA che la trasferisce ai ribosomi dove viene decodificato in proteine, le proteine che svolgono le vere e proprie funzioni di una cellula. Prima di questa cellula evidentemente doveva esistere un mondo fatto solo di molecole di RNA che riuscivano a svolgere tutte queste funzioni insieme. Da questo mondo successivamente si sarebbe passati per, diciamo, qui stiamo parlando di miliardi di anni, quando parliamo di una cellula, le prime cellule si pensa che possano avere avuto essere comparse circa 3 miliardi di anni fa, quando parliamo di un mondo precellulare parliamo di 10 e più miliardi di anni. E quindi è in questo, diciamo, intervallo di tempo che dobbiamo collocare il mondo RNA. quindi inizialmente solo costituito da molecole di RNA, e poi successivamente, per esempio, la prima cosa che queste molecole di RNA sarebbero riuscite a fare è di fare una diciamo primordiale sintesi proteica, quindi di allineare degli aminoacidi sempre su uno stampo di RNA e di fare delle prime proteine. Queste prime proteine avrebbero aiutato le prime funzioni dell'RNA, che sarebbero state solo quelle di riuscire ad essere mantenute nell'ambiente.
Ah, la ringrazio, professoressa, che ci ha dato quasi una mini lezione in questi brevi minuti di ciò che può essere successo prima di ciò che noi incominciamo a considerare vita, cioè abbiamo dato uno sguardo a quella terra un po' franca tra la materia, tra il mondo in cui c'era soltanto materia inanimata e il mondo in cui invece ha cominciato ad esserci la vita. Anzi, addirittura ricordo di aver letto qualche libro del premio Nobel Manfred Eigen, il quale sostiene che addirittura le leggi dell'evoluzionismo, le leggi del darwinismo si applicherebbero al mondo a RNA. Ma di questo magari parleremo dopo. Adesso facciamo un piccolo intervallo musicale e sentiamo Sirius, eseguito da Richard Hawley.
When you are in love, you feel the stars above. There's no devil in your eyes. There's no darkness in disguise. But when you are alone, a kiss can turn your heart to stone. Hearts breaking in the night. There's a devil in her eyes. Serious, so serious. A kiss that caught the wind and made you delirious. Oh, it's serious, so serious. Take her in your arms, don't be afraid. Never be afraid. When you are in love, the stars burn bright above. There's a kindness in her eyes. There's no darkness in disguise. Oh, but when you are alone, all your heart it turns to stone. Hearts breaking in the night. There's a devil in her eyes. Oh, it's serious, so serious. A kiss that caught the wind and made you delirious. Oh, it's serious, so serious. Take her in your arms, don't be afraid. Never be afraid.
interessante che mentre noi affrontavamo prima questa terra franca, dicevamo, tra il mondo dell'inanimato e il mondo dell'animato, una stessa operazione analoga si svolgeva nei nostri SMS, perché ci arrivano SMS sull'evoluzione, sugli organismi, ma anche su Soru e sulle elezioni che ci sono state in Sardegna. Evidentemente si sono mescolati due programmi, ancora ci sono i segni del programma precedente e già ci sono i segni invece del nuovo programma. Stavamo parlando di questo mondo a RNA e avevo accennato al fatto, appunto, per esempio, le ricerche di Huygens, che addirittura le leggi dell'evoluzione si potrebbero applicare direttamente a un mondo costituito di RNA, cioè le teorie di Darwin, che sono state pensate e in origine sono state create per spiegare l'evoluzione di ciò che noi chiamiamo appunto materia animata, cioè gli organismi, in realtà forse hanno un'estensione addirittura più ampia di quello che si immaginava, è così?
Sì, questo è molto interessante, questo spunto, perché pensando all'RNA e alla capacità, queste prime attività primordiali dell'RNA, sicuramente ci sono, cioè il concetto di cambiamento della sequenza dell'RNA. L'RNA è plastico e può, diciamo, cambiare mediante tagli e ricongiunzioni, si può cambiare la sua sequenza primaria in maniera autocatalitica e quindi potremmo dire quello che è il concetto delle mutazioni poi nel DNA. Quindi sicuramente nell'evoluzione del mondo RNA ci deve essere stata una parte che riguardava la capacità di questa molecola di cambiare rapidamente. E questo, come sappiamo, poi nel nostro mondo a DNA la base dell'evoluzione è la mutazione, cioè la possibilità di introdurre, di fare delle prove, di mettere dei cambiamenti nel DNA, di poter quindi poi verificare se questi cambiamenti possono essere utili o meno. Quindi nel mondo RNA c'è in effetti una buona similitudine, perché la capacità più forte che l'RNA doveva avere in questo mondo prebiotico è la sua capacità di cambiare sequenza e quindi di offrire all'ambiente e quindi alla selezione nuove combinazioni di materiale genetico su cui l'ambiente poteva operare la selezione. Ed è quello che sappiamo avviene adesso nel mondo diciamo cellulare a DNA. I meccanismi attraverso i quali i geni evolvono è proprio quello di poter cambiare la propria sequenza primaria attraverso le mutazioni, che sono casuali e possono avvenire in qualunque parte di un gene o di un genoma. Mutazioni che poi possono essere messe alla prova nel processo di selezione. E questo lo vediamo in tantissimi geni, e qui possiamo appunto rielaborare teorie darwiniane in un mondo moderno in cui la genetica e la biologia molecolare ci hanno fatto scoprire tantissime cose, ovvero come sono fatti i geni, e poter confrontare genomi di organismi molto diversi fra loro. E per esempio aver scoperto delle cose incredibili, che geni e quindi funzioni, proteine che sono espresse in organismi molto semplici, anche in organismi unicellulari, si trovano molto simili, se non quasi identiche, in organismi molto complessi quali l'uomo, i mammiferi e l'uomo.
Ecco, se posso, vorrei adesso passare in certo senso all'altro estremo dello spettro, anche approfittando del fatto che la nostra ospite lavora sulla distrofia di Duchenne, quindi ci può dire qualche cosa più direttamente sul darwinismo, l'evoluzionismo, anche nelle malattie e in cose che forse sono più vicine a noi. Ricordo un motto del premio Nobel per la medicina Frank Burnett, che diceva che osservare il sistema immunitario in azione su batteri e virus e viceversa è forse il modo migliore di rendere visibile l'evoluzione. Cosa ci può dire a questo proposito?
Beh, interessante, perché noi quando parliamo di funzioni pensiamo sempre alle funzioni buone o che danno un vantaggio all'organismo, e l'evoluzione in questo senso ha operato attraverso il processo di mutazione e selezione a in effetti selezionare gli organismi e poi, se vogliamo dire, le funzioni più adatte, dipendentemente appunto dal sistema, dall'organismo nel quale ci troviamo. Poi pensiamo invece alle malattie. Beh, in realtà le malattie che sono determinate da mutazioni in geni che prima funzionavano non sono altro che un aspetto di questo processo evolutivo, ovvero le mutazioni avvengono sempre e comunque, non è che le possiamo controllare, anzi addirittura sappiamo bene che ci dobbiamo difendere anche da tanti agenti mutageni dell'ambiente nel quale viviamo, quindi siamo sottoposti alle mutazioni. Le mutazioni nel corso dell'evoluzione sono state vantaggiose perché appunto hanno permesso di creare nuove combinazioni, ma a scapito del fatto che con un cambiamento io posso produrre un cambiamento favorevole alla specie, ma posso anche produrre un cambiamento letale per la specie. Quindi c'è stato nel processo evolutivo sicuramente la selezione di pochi a svantaggio di tanti altri casi in cui invece le mutazioni erano svantaggiose. Quindi dobbiamo dire che la mutazione ci mette un certo numero di anni genetici per consolidarsi e per diventare di vantaggio, però spesso le mutazioni che noi vediamo sono mutazioni che sono dannose, come quelle che abbiamo nelle malattie genetiche. Duchenne, lei faceva riferimento, è un tipico caso di una mutazione che insorge improvvisamente e quindi l'effetto di questa mutazione non è certo di essere di vantaggio, ma nell'organismo, nell'individuo in cui avviene è dannoso e porta a malattie anche molto gravi, quali queste che portano a morte l'individuo. Quindi quando parliamo di mutazione dobbiamo distinguere le varie funzioni che la mutazione ha avuto nel corso dell'evoluzione dei geni e quindi degli organismi da quelle che poi vediamo nei singoli individui, e le mutazioni sono spesso dannose. Molte non le vediamo se sono neutre, ma ci sono, però tante appunto hanno l'effetto deleterio di portare al malfunzionamento del gene stesso.
Poi sentendola parlare naturalmente mi è venuto in mente un errore forse che spesso si fa quando si pensa all'evoluzione, perché noi siamo abituati appunto a confondere forse la sopravvivenza del più adatto con la sopravvivenza del migliore, e naturalmente più adatto e migliore sono due concetti molto diversi.
Certo, sono concetti molto diversi fra loro, ne possono esistere tantissimi, perché c'è quello che è il migliore per esempio un batterio, forse non è la stessa cosa che migliore in un organismo multicellulare. Un batterio sappiamo che come deve riuscire, chi è il migliore? Quello che cresce più velocemente nell'ambiente nel quale, realmente nell'ambiente di nutrienti nel quale si trova, e non è detto che sia la stessa cosa in un organismo complesso. Quindi a seconda della nicchia ecologica, a seconda della complessità dell'organismo, a seconda anche della complessità del tessuto, perché possiamo immaginare che sicuramente nell'evoluzione del sistema nervoso il più adatto e il migliore sia sottoposto ai geni che sottendono a queste funzioni non siano sottoposti lo stesso tipo di pressione selettiva di quello che può essere appunto un gene per il metabolismo in una cellula procariotica. Quindi indubbiamente c'è da distinguere e molto ancora dobbiamo capire.
Certo, poi spesso abbiamo capito appunto che capire chi è il più adatto lo si può fare soltanto a posteriori, cioè addirittura qualcuno ha riformulato in maniera un po' scherzosa il motto dell'evoluzionismo, cioè la sopravvivenza del più adatto, dicendo semplicemente la sopravvivenza del sopravvissuto, cioè a posteriori che capiamo chi è che è sopravvissuto. Bene, io ringrazio la professoressa Bozzoni che è stata con noi in questa prima parte del nostro programma. Ricordo che coloro che ci vogliono mandare SMS possono farlo al numero 335 56 34 296, e adesso sentiamo un brano musicale che si intitola Good Friday, eseguito da Y. If you grew up with white boys who only look at black and Puerto Rican porno, 'cause they want something that their dad don't got, then you know where you're at. Mortaring your ear holes shut in a rush with wet coke in a Starbucks bathroom with the door closed on booze. I'm left in residue and confused, like the first time you used soft water. Down on my luck, caught unaware like Houdini when the last fist struck. Sinking in, laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in, laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in, laughing at something sunken in I am.
Sucking dick for drink tickets at the free bar at my cousin's bat mitzvah. Cutting the punchline and it ain't no joke. Devoid of all hope, circus mirrors and pot smoke. Picking fights on dyke night, beat Shirley's and Lokes and snatching purses. Doing out in the karaoke and forgetting all the verses. Blowing kisses to disinterested bitches. Playing lead lay in a bad way on Broadway. Sending sexy SMSs to my ex's new man, cause I can. On the road trying to break an old band. Eating pussy for new fangs, I am. What the hell, using Purell till my hands bleed and swell. Missing Mel at a Motel 6, I'm unwell. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. Exciting, touching your handwriting, getting horny by reading it and repeating poor me, intently staring at the picture of your feet on the sticker, at the R. Crumb exhibit, I wonder who's sicker, jerking off in an art museum, John, till my dick hurts, the kind of shit I won't admit to my head shrinker, not even in a whisper to my own little sister, I just stack like a dick and talk shit when I'm with her, art six, I say the Friday before Easter, it's not good, I cried to myself in the pisser, and with you in the front row at the Silver Jew show, and you act like you didn't notice, my fear of the bear at Showbiz Pizza when I was six was overwhelming and not dissimilar to this. Sinking and laughing at something sunken and I am. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. If I'm sinking and laughing at something sunken and I am. Jacob Hands on tour. I wake up hung over on a hardwood floor from a dream about how your dress hangs off of your little breasts. I'd rather be dead than call this song how I lost your respect, but God bless or get neglected. God bless. And I'll see you when the sun sets east. Don't forget me.
Argomento che abbiamo toccato con la professoressa Bozzoni, evidentemente nonostante la sua difficoltà ha interessato molto i nostri ascoltatori che ci stanno mandando molti messaggi ai quali forse potremo rispondere in una puntata successiva, in particolare venerdì avremo il professor Veronesi con noi che ci chiedono, dicevo, questi messaggi, notizie più precise, introducendo anche nuovi argomenti dai mitocondri a quand'è che una collezione di atomi si può chiamare vivente, al fatto se ad esempio l'RNA è una sorta di virus, quindi confondendo un po' concetti differenti, ma parleremo appunto, come ho detto, nelle rimanenti due puntate di questi argomenti. Adesso ne affrontiamo uno che nel caso di Darwin sembrerebbe marginale. Noi stiamo dedicando queste nostre puntate a Darwin e naturalmente è il suo anniversario, ma è anche l'anniversario della pubblicazione del suo libro. Ora sappiamo, l'abbiamo già accennato in alcune puntate precedenti, che Darwin non è stato l'unico scopritore della teoria dell'evoluzionismo, in particolare della selezione naturale, non soltanto nel senso che già nel suo libro agli inizi c'è un compendio storico che parte, ricordiamo, addirittura da Aristotele, poi avvicinandosi a lui introduce i contributi di molte altre persone, ma c'è in particolare una persona che si chiamava Alfred Russel Wallace, che scoprì l'evoluzionismo, la teoria dell'evoluzionismo per selezione naturale in maniera indipendente da Darwin, e non soltanto, addirittura fu l'uomo che gettò nel panico Darwin, per citare il titolo di un bel libro che è una biografia e allo stesso tempo un'antologia degli scritti di Russell Wallace. Chi ha scritto questo bel libro è Federico Fokker, che abbiamo con noi e col quale vorremmo appunto parlare anche di questo personaggio un po' ingiustamente dimenticato. Tutti parlano di Darwin e pochi parlano invece di Wallace. Chi era Wallace e come mai gettò nel panico Darwin?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Wallace, sì, è famoso per non essere famoso, diciamo. Wallace era un naturalista, un contemporaneo di Darwin, poco più giovane, aveva 12 anni di meno, e ebbe appunto la fortuna di condividere con Darwin la scoperta della selezione naturale, perché Wallace era un naturalista che si trovava in Malesia per raccogliere alcuni esemplari di animali, di insetti da poi da vendere al British Museum o a dei collezionisti londinesi per sostenersi, perché appunto non era ricco come Darwin. Però era anche una mente speculativa e voleva appunto capire qual era il meccanismo che dava origine a specie diverse, e lui ricorda anche nella sua autobiografia che un giorno era affetto da febbri malariche e in questo stato febbricitante gli viene in mente quale poteva essere la soluzione, che è appunto quella che si chiama la selezione naturale per la un combattimento di vari animali uno contro l'altro per la sopravvivenza. E questo quando gli viene in mente appunto questa idea, si mette subito a scrivere un articolo che poi mette in bella e spedisce a Darwin, perché già lui conosceva Darwin, già avevano avuto un rapporto epistolare, per avere un giudizio, perché gli sembrava appunto un'idea nuova. E quando Darwin riceve l'articolo di Wallace ha un sussulto, appunto perché lui stava già lavorando a quest'idea, era già da 20 anni sull'idea dell'evoluzione per selezione naturale, non si decideva a pubblicare e si trova a questo punto spiazzato perché un collega gli manda appunto un articolo che presenta le stesse sue idee.
Anzi, addirittura un meraviglioso riassunto delle mie idee, disse, no?
Sì, lui, infatti Wallace presenta appunto questo articolo con una lettera dicendo che vorrebbe che questo articolo venisse presentato a Charles Lyell, che era un geologo importante di Londra, e quando appunto Darwin legge l'articolo dice sì, questo articolo deve essere pubblicato senz'altro, perché è un perfetto riassunto, cioè dice le frasi di questo articolo possono essere i titoli dei capitoli del libro che io sto scrivendo. E si trova molto in imbarazzo, ovviamente, perché non sa cosa fare, se manda l'articolo a Lyle e lui perde la priorità, e se non lo manda fa ovviamente una figura disastrosa nei confronti del collega, e appunto lui da gentleman inglese non se la sente, e presenta la situazione a Lyle, e Lyle insieme all'amico Hooker, Joseph Hooker, decidono di risolvere la questione pubblicando l'articolo di Wallace, però allegando a questo articolo anche alcuni inediti di Darwin, in modo da fare una comunicazione congiunta da presentare poi alla Linnean Society. Quindi in questo periodo Darwin, questi giorni appunto che seguono all'arrivo dell'articolo, raccoglie alcuni scritti, una lettera anche che aveva spedito a un collega americano, gli manda a Lyle, e Lyle e Hooker collegano questi articoli, fanno un articolo congiunto e lo presentano alla Linnean Society, alla quale seduta non ci sarà Wallace, perché ovviamente è in Malesia, ma nemmeno Darwin, perché lo stesso giorno è al cimitero per seppellire il giovane figlio che gli era appena morto di scarlattina.
Infatti ne abbiamo accennato ieri quando parlavamo con Michele Luzzatto, però quindi c'è questo aspetto avventuroso anche nella storia della teoria dell'evoluzione. Però io credo che sia giusto in questi pochi minuti che ci rimangono anche dire quali sono invece stati i contributi personali di Wallace interessa alla biologia e più in generale alla storia della scienza, perché sarebbe anche ingiusto forse ricordarlo soltanto come colui che è arrivato secondo in una teoria che qualcun altro ha sviluppato.
Wallace è famoso per spronato poi Darwin a pubblicare L'origine delle specie e per questo articolo congiunto, però era all'epoca un famoso naturalista, molto conosciuto, fu tra i pochi che seguirono il feretro di Charles Darwin in Westminster, e perché aveva dato dei contributi molto importanti alle scienze naturali. In particolare vorrei ricordare quella che ancora oggi viene chiamata la linea di Wallace, che è una linea immaginaria che lui scopre nell'arcipelago malese, che separa la fauna di tipo australiano dalla fauna indo-malese. E questa linea, lui studia appunto questa separazione e capisce che queste differenze di tipo zoologico sono dovute a una diversa evoluzione di questi due ambienti che sono stati distanti milioni di anni da un punto di vista geologico. Quindi diciamo che Wallace è uno dei fondatori della biogeografia, con delle pubblicazioni che ancora oggi sono considerate fondamentali, ecco. Per dire appunto uno dei principali. Poi dopo lui fu anche uno studioso di mimetismo, fu uno studioso fu un geologo, fu anche un antropologo, anche se dal punto di vista dell'antropologia è qui il punto dove si trova in disaccordo con Darwin.
Anzi, forse questo è uno dei motivi per cui oggi a volte lo si cita magari di meno, perché ci sono alcuni aspetti un po' imbarazzanti, diciamo, in alcune sue pubblicazioni, soprattutto alla fine della sua vita, relative a questo argomento, no?
Sì, esattamente. Mentre Darwin è uno scienziato puro, Wallace ha una vita piuttosto elusiva, diciamo, perché pur mantenendo l'interesse nelle scienze naturali ha interessi di tipo metafisico e politico. Infatti nella seconda parte della sua vita, la sua lunga vita di 90 anni, si dedica anche allo spiritualismo alla politica da socialista utopista. E questa sua, questo suo bisogno metafisico lo porta un po' a rinnegare in qualche modo la sua grande scoperta della selezione naturale. Infatti, per quanto riguarda l'uomo, non si sente di tirare le conclusioni che dovevano essere tirate. Quindi per l'uomo dovrebbero intervenire, secondo Wallace, qualche altra potenza che poi ha in qualche modo indirizzato l'evoluzione verso la spiritualità.
Purtroppo siamo costretti dal tempo a fermarci qui, però io consiglio gli ascoltatori di leggere questo libro che Federico Folker, che è stato con noi, ha scritto, L'uomo che gettò nel panico Darwin, pubblicato da Bollati Boringhieri, per avere più informazioni su questo altro secondo autore della teoria dell'evoluzione. La linea ora passa a Radio Tremondo con Stefano Cingolani e ringraziamo come al solito la regia Costanza Confessore, in redazione Silvia Bencivelli e Marco Motta, alla console Ezio Ivaldi e Luca De Ioris. Ricordo agli ascoltatori che il nostro sito è www.radio3 con la cifra .rai.it. Radio 3 Scienza è un programma di Rossella Ballarese. Chi ci vuole scrivere può farlo a radio3scienza@rai.it. Io sono Piergiorgio Di Freddi e ci risentiamo domani.